Allora, 10.49, 87.9, Radio Onda Rossa, torniamo in voce, in diretta, con il primo approfondimento di questa mattina, che è con un compagno dello Sly Cobas di Taranto. Ci senti?
Sì, ti sento.
Buongiorno, grazie di essere con noi oggi all'Ilva. Lo Sly Cobas, insomma, è in solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici francesi per una lotta generale continuata fino a risultati concreti. L'ArcelorMittal con la reinvestitura, diciamo a furor di Meloni, come scrivete voi, della Morselli, ha annunciato la nuova cassa integrazione che precede esuberi strutturali. Insomma, diciamo che oggi siete in piazza e di nuovo sull'Ilva, e anche perché era previsto la venuta, diciamo, di Crosetto, che poi in effetti non c'è stata, ma insomma, lasciamo la parola a te per raccontarci quanto sta avvenendo in quel dettaglio.
Sì, la giornata di oggi chiaramente aveva due poli, questo dell'Ilva, dove era indetto inizialmente principalmente un presidio di solidarietà con la lotta in Francia, per portare chiaramente il messaggio forte: facciamo come in Francia, seguiamo l'esempio dei lavoratori francesi. Chiaramente è impattato questo stamattina con l'accordo separato realizzato ieri a Roma sulla vicenda Ilva. Nello stesso tempo, chiaramente, oggi qui è tutta militarizzata la città, perché doveva venire Crosetto, e anche perché c'era il giuramento come cerimonia di massa e così via, carabinieri, soldati, familiari e così via, e quindi era previsto, sono previste le alte gerarchie militari, ma poi tutto, poi ci hanno mandato un sottosegretario. Quindi voglio dire, erano due poli differenti, con certo, in una città che ha il problema della storia Ilva e della piovra della Marina e delle basi militari, chiaramente non ci facciamo mancare niente.
Allora, comunque, andiamo per ordine. Dunque, allora, tu parlavi di quello che stanno facendo la FIM, la FIOM e l'UGL.
Quindi stamattina, allora, registriamoci, per favore. Registriamo. Scusa,
no, allora, non preoccuparti, volevo chiederti se potevi.
Parlo subito, non ti preoccupare. Quindi stamattina chiaramente il presidio, a proposito sulla questione solidarietà con i lavoratori francesi, il presidio stamattina vedeva anche la partecipazione di alcuni compagni del Fronte della Gioventù Comunista. Quindi stamattina il presidio era Sly Cobas, Fronte della Gioventù Comunista, sulla questione francese inizialmente indetta, e chiaramente lì abbiamo poi portato con un comizio e diciamo, e chiaramente un imbandieramento, striscioni e così via, la portineria delle imprese, che è quella non tanto quella più conflittuale, perché in questo momento anche lì la situazione è abbastanza, come dire, sotto pressione, quando è quella dove i lavoratori si fermano, no? E quindi c'erano circa un migliaio di lavoratori che sostanzialmente si sono fermati, alcuni fermati a ascoltare tutta l'iniziativa, hanno parlato con i compagni, altri, diciamo, no, hanno ascoltato il comizio volante che veniva fatto. Chiaramente, diciamo, no, la prima registrazione che c'è da fare era il consenso che c'era tra i lavoratori. Diciamo che non c'era una parola che dicevamo che non veniva sostenuta, o diciamo chiaramente le forme con cui si sostiene in un comizio. Diciamo, e nello stesso tempo diciamo, era questo fatto che c'è stato l'accordo separato, è stato un assist, diciamo, perché ha visto i delegati della WILM e lavoratori che fanno riferimento a questo, che risulta comunque il sindacato maggioritario qua in fabbrica, un consenso, diciamo, no? In generale ci contrastano, in questa occasione, no? Contenti, per tra virgolette, delle cose che dicevamo. Quindi questo ha reso il presidio più partecipato e diciamo, no, è più ascoltato di quanto sono di solito le nostre iniziative, che non abbiamo certo una gran forza all'interno. Quindi però quello che abbiamo detto è che chiaramente l'accordo separato è una buona cosa, perché isola i rapporti, i sindacati che si sono alleati col governo e alimenta la conflittualità interna, visto che comunque la posizione della UILM e della USB, diciamo, no, ha una base di presenza in fabbrica assai rilevante, tenendo conto che qui lo scandalo è la firma della FIOM, che pare imposta dai compagni di Genova. A Genova sono molto combattivi quando li toccano a loro, per così dire, no? E fanno la rivoluzione. Questa volta che la cassa integrazione era scaricata pressoché tutta sui lavoratori di Taranto, che già stanno inguaiati di suo e avevano il blocco dell'indotto, lì si sono portati a casa le assicurazioni del ministro, diciamo, una logica obiettivamente corporativa e localistica, però all'Ilva si sa, queste cose non sono certo nuove. Quindi diciamo, no, in questo senso è importante. Ora chiaramente il nostro messaggio dice, vabbè, ora abbiamo un accordo separato, che succede? L'accordo va avanti lo stesso, la maggioranza operaia, che obiettivamente non l'ha sostenuto, che fa? Rimane ferma ad aspettare il prossimo giro? E questo è stato un po' il messaggio che abbiamo portato. E in questo senso la relazione con quelli che stanno facendo in Francia invece, diciamo, appariva abbastanza chiara. Ora, un presidio è un presidio, diciamo, no? Poi dipenderà dai prossimi giorni e dalle assemblee, che spero vorranno fare, perché qua quando le cose non sono plebiscitarie le assemblee non le fanno, con il risultato che i lavoratori si incazzano ma non trovano il punto di raccolta, per così dire, per poter reagire. Normalmente quando lo trovano, è stato il caso del 6 maggio scorso, fanno un bordello, hanno bloccato fabbriche, hanno fatto cortei interne e cortei esterne e hanno contestato con forza la Mosselli, venne a fare anche la provocazione di uscire dalla fabbrica. Quindi diciamo, e certo noi vogliamo un replay, facciano un'assemblea generale per verificare l'accordo che hanno firmato, che non sia questo separato è l'accordo, uniti devono essere i lavoratori, perché se succede questo la situazione gli andrà male, diciamo, no? Ed è chiaramente quello la fiche su cui puntiamo. Detto questo, chiaramente questa cosa della Francia è molto ascoltata, però diciamo chiaramente non c'è quella reazione immediata, perché qua diciamo, no, la passivizzazione dei lavoratori è stata già prodotta, tanto è vero che ha prodotto un governo innominabile, diciamo, e quindi sotto certi aspetti, almeno a nostro giudizio, era meglio che stava Draghi. Se stava Draghi fosse la macronizzazione, l'antimacronizzazione poteva funzionare meglio, ma questa è una valutazione, è un'opinione. Nella sostanza però diciamo, no, tifiamo protesta, tifiamo assemblea generale su questo accordo che possa accendere i fuochi. Detto questo, siamo
posso chiederti se per chi ascolta puoi scendere più nel dettaglio rispetto a questo accordo?
Questo accordo chiaramente in sostanza conferma tutta la cassa integrazione degli altri anni, per di più con un annuncio di aumento di produzione, e quindi non solo i lavoratori vengono viene riconfermato tutto, diciamo, altri 2.500 in cassa integrazione, e invece diciamo, no, di fronte a un annuncio di produzione, almeno di aumento della produzione, almeno secondo una logica elementare, diciamo, a più produzione dovevano corrispondere più operai e meno cassa integrati, invece qui si dice più produzione più cassa integrati. L'altro tema è l'integrazione, questi lavoratori sono ormai in cassa integrazione da una vita, a pizzichi e mozzichi, diciamo, no? Con il salario con il salario rovinato, diciamo, no? E quindi questa volta, dopo tante insistenze, chiaramente nostre, ma non solo nostre, che ci sia un'integrazione salariale, la Morselli ha risposto: ma quale integrazione salariale? I soldi che abbiamo li dobbiamo pagare le fatture, e dovete sperare, ci permette di continuare la produzione, quindi figuriamoci se abbiamo soldi per l'integrazione. E quindi anche lì voi, dopo un po' di cose, hanno ottenuto il topolino che i ratei della tredicesima, cioè quei lavoratori che durante l'anno pur in cassa integrazione si sono fatti una certa quantità di lavoro, possano avere alla fine la tredicesima integrale. Però chiaramente questa parte che stava nelle cose ed era una normale trattativa aziendale, non vai a Roma a fare tutto un mega accordo per tirar fuori la tredicesima per operai che sono quattro gatti che sono riusciti a lavorare un po' di più durante l'anno. L'altra questione è chiaramente il rientro dei cassi integrati che nel 2023 dovevano rientrare la precedente tranche di cassi integrati che erano 2.500 anche allora, che erano stati messi fuori con l'idea che dovevano rientrare, se non se ne andavano con i loro piedi, con l'incentivo all'estero, dovevano rientrare nel 23. In realtà questo non c'è assolutamente, diciamo, no, non c'è nessun rientro. Il 2023 è arrivato, i lavoratori sono fuori e chiaramente con la logica di più produzione, con meno operai, chi è in cassa integrazione, almeno in termini di numeri, poi a termini di persone è un po' più complicato, sicuramente non rientra, e quindi avremo ai 2005 che se ne aggiungeranno altri. Non dica altro 2005, ma stiamo lì. È inutile qua sollevare tutti i problemi che l'aumento della produzione, il scudo penale, gli effetti sull'inquinamento dei cittadini li potete immaginare, però qua è un'altra, come dire, questa sarebbe un'altra storia collegata, ma è pur sempre l'effetto, diciamo, si parte dalla fabbrica e poi la città paga i danni.
Come un'altra questo storia collegata, certo. Questo lo dicevate anche voi, è la legge sugli
certo,
appalti, no?
Diciamo,
no, dico anche la legge sugli appalti, è anche un'altra questione.
È chiaro che qui sullo scudo penale, diciamo, la posizione operai e cittadini è unanime, non c'è divergenza su questo. E su tutto il resto che la storia è complicata, no? Come sapete bene, come qua di volta in volta diventa complicato trattare il singolo passaggio di questo. Questo singolo passaggio chiaramente ha più produzione e meno operai, significa più inquinamento con scudo penale inserito, diciamo, no? Che permette all'azienda di poter fare i cazzi suoi sia sul fronte interno che sul fronte esterno alla fabbrica.
No, dicevo un'altra questione collegata, questo lo citavate anche voi, è la nuova legge sugli appalti, no? Che è appunto.
È chiaro, questo l'abbiamo portata, diciamo, anche se era fresca di giornata,
sì,
non potevamo riempire la testa dei lavoratori, la 10 minuti parli e poi parli altri 10 minuti. Si sa, in una fabbrica quando si fa il presidio là fuori non è che stanno. Non è in assemblea dove c'hai mezz'ora per parlare sull'argomento, devi ripetere, poi i lavoratori qui è come una fiumana che entra alla portineria delle imprese e quindi devi prendere le ondate di fiume via via che vengono ripetendo, diciamo, no, il messaggio, il comizio di 10 minuti l'uno, fai 3 comizi di 10 minuti l'uno, non riesci a fare tutto. E chiaramente sulla legge degli appalti è un fatto a sé, ma è gravissima, insomma, no? Su questo diciamo gli effetti in città e fuori dalla città sono criminali, no? È inutile.
Sì, ricordiamolo brevemente, perché con il nuovo codice del governo Meloni arriva l'appalto integrato, anche che prima era vietato.
Vengono legittimati appalti, esatto. Appalti su appalti, massime di bus, assegnazione a cazzo a chi è. E quindi innanzitutto a massimo ribasso, per non dire agli ammanigliati, con le amministrazioni locali, con ArcelorMittal, che già per esempio ArcelorMittal ha messo fuori 20 145 ditte, diciamo, o almeno 145 progetti, poi le ditte non sono esattamente 145, nella sostanza 145 progetti, 2500 lavoratori. E ora dice che dovevano rientrare comunque, secondo quando aveva detto ArcelorMittal, la Mosselli a gennaio, che era un problema temporaneo. Siamo arrivati a fine marzo e non sono rientrati, e mo chiaramente dicono momento, chi vediamo se devono rientrare, perché appunto bla 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 e così via. Ma chi deve rientrare? E quando si arriva al chi deve rientrare, la legge sugli appalti gli viene a cazzetta, diciamo, no? Non hanno normative da salvaguardare, e quindi è la guerra, è la giungla, che nell'Ilva gli appalti erano già una giungla, diciamo, no? E ora diventa che devo dire più che una giungla, è l'alimento della divisione, della guerra fra poveri, che questo può creare, pilotata chiaramente da padroni e padroncini delle ditte, gli effetti, diciamo, oggettivamente sono devastanti. Speriamo che soggettivamente possano essere invece l'opportunità per fare, per rimettere i puntini sulle i su tutte le questioni che all'interno si muovono.
Sì, perché lo leggevamo stamattina durante la rassegna stampa, che una delle appunto novità è l'appalto sotto soglia, no? Cioè con un tetto da 5 rotti milioni di euro, di fatto le stazioni appaltanti potranno attivare procedure negoziate e affidamenti diretti.
E... va bene.
E poi allora un'ultima cosa,
qui
no, rispetto alla venuta,
casomai ti faccio dire poi dopo due parole su questo dai compagni studenti del fronte, perché chiaramente sono la maggioranza. Allora è giusto che qui in questo presidio, che pure noi abbiamo promosso, diciamo, i ragazzi abbiano la loro voce. Quindi la vicenda specifica sul fronte guerra, visita e città e così via, te la farei dire da uno dei compagni del fronte,
O
da uno dei compagni del fronte, perché chiaramente sono qui, oltre che essere venuti alla fabbrica stamattina in rappresentanza, ora sono la delegazione maggioritaria, diciamo, del presidio. Quindi se vuoi te lo passo.
Sì, passacelo, grazie. Sì.
Pronto?
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ragionavamo insomma col compagno su come la venuta di Crosetto, che poi non c'è più stata, però comunque era stata annunciata per oggi a Taranto, aveva mobilitato compagni e compagne e segnava anche un'occasione per fare il punto un po' su quello che sta succedendo a Taranto, nel Mar Ionio, nel Mar Mediterraneo. Parliamo di manovre militari imponenti, no? Nella vostra zona c'è un comando NATO a Taranto, lo ricordiamo, con tutta un'influenza appunto sull'economia e il territorio, e quel territorio che di fatto riporta un'economia di guerra. Poi c'è la questione appunto migratoria, i rapporti con l'altra sponda del Mediterraneo, l'invio delle armi in Ucraina, insomma tutta una serie di questioni che voi stamattina, come dire, questo presidio che state facendo le attraversa un po' tutte.
Assolutamente. Beh, assolutamente la questione principale intanto è che cosa rappresenta, no, la figura in questo momento del ministro della difesa Crosetto, cioè è in rappresentanza di una parte politica della classe padronale, che appunto si tiene, continua a speculare sulla questione della guerra, inviando armi al conflitto e quindi buttando lavoratori, la classe operaia e anche le condizioni, insomma, riguardo la classe studentesca, la sanità pubblica, il lavoro, l'istruzione, tagliando su questi temi fondamentali e inviando le armi in Ucraina. Quindi la figura che ricopre questo personaggio appunto incide fortemente sulla devastazione economica attuale del nostro paese, da politiche mosse in maniera guerrafondaia, quindi tagliando sulle spese pubbliche e decidendo di inviare armi al conflitto. Quindi il primo punto politico che portiamo noi oggi al presidio è proprio l'antiimperialismo, cioè essere contro la guerra imperialista, da una parte contro l'espansione del capitale del blocco statunitense, della NATO, e dall'altra parte contro l'espansione dell'invasione dell'armata russa appunto nel territorio ucraino. Ecco, questo è, diciamo, il primo punto che portiamo al presidio, quello fondamentale.
Va bene, allora noi vi ringraziamo per questa corrispondenza da Taranto, non so se hai altro da aggiungere, altrimenti ci salutiamo, poi se ci sono aggiornamenti ci sentiamo in giornata o nei prossimi
giorni.
Va bene,
va bene.
Grazie.
Mi passo il compagno degli slide.
Ok, grazie.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Bene, allora ciao. grazie ancora della,
sì,
della disponibilità, e dicevo appunto al compagno che se poi ci sono aggiornamenti noi siamo qui.
Certo, no, non credo, perché purtroppo senza la venuta di Crosetto qui stanno tutti calmi, diciamo, no, soprattutto le forze dell'ordine, quindi non ci creano neanche il caso Sbelli che ci permetterebbe di amplificare il valore del presidio. Ma alla prossima.
Va bene, grazie.
Va bene.
Ciao.